Eccoci qua, facciamo il segnale. Paolo Monica è tornato in diretta. Okay, eccoci qua. Bene, tu hai sentito, ricordiamo Mia Mattina con Piccolo Uomo, grande canzone del 72.
Scritta da?
Non mi chiedo troppo, già tanto so il nome.
Scritta dal Califfo.
Ah, io beccate impreparato su questo.
Minuetto questo, lo sai che... Perché una l'ha scritta Lauzi e una Califa, adesso
da qua
lo diremo.
Da qua ai 22 scopriremo e accanto la risposta di questa domanda. Partiamo con Monica, allora, dici un po', insomma.
Ma che vi racconto? Ma questa è importante, assolutamente.
Posso fare una domanda?
Certo.
Ma i tre romanzi hanno un filo che li lega?
Il primo romanzo e questo terzo, sì.
Sì, perché il nome
è... Infatti, tu, attento osservatore. Sì, infatti. Ritroviamo il Crepundia, che è questo oggetto misterioso, che è il nostro richiamangeli. Il Crepundia sono degli antichi sonagli d'argento che venivano regalati nelle famiglie aristocratiche ai bambini, ai neonati, affinché il loro suono li preservasse dagli spiriti del male. Praticamente i nostri moderni richiamangeli. Questo Crepundia è come lo strumento, una chiave per entrare nel mondo dell'oltre. Okay. Il suo tintinnio è come se fosse una frequenza, un filo invisibile che collega questo mondo, che è il mondo dei vivi, al mondo dell'aldilà, il mondo dei morti. Quindi questo è l'oggetto protagonista del mio primo libro. Perché ho detto importanti i premi? Perché comunque l'anno scorso, nel 2023, sono stata premiata come miglior scrittrice e miglior libro dell'anno 2023. Quindi, insomma, è stata una bella soddisfazione. E ritroviamo ancora in questo nuovo romanzo, che si chiama Crepundia 2, l'evocazione, questo strumento molto particolare che usano i protagonisti di questo romanzo per avvicinarsi al mondo dell'oltre. E poi c'è un altro oggetto misterioso, che è un quadro inquietante che abbiamo proprio qui a Perugia, nella chiesa di San Pietro, meraviglioso, sì, che si chiama Tripudio dell'Ordine dei Benedettini. È un bellissimo quadro, che è il secondo quadro più grande d'Europa, perché è quasi 90 metri quadri di tela, dipinto dall'autore Antonio Basillacchi nel 1592, e nasconde veramente un segreto inquietante. Non lo diciamo noi che nasconde un segreto, ma l'ha scoperto una nostra concittadina, la scrittrice e una dipendente dei beni culturali di Perugia, che si chiama Emanuela Casinini, con cui ho avuto veramente l'onore di farci una chiacchierata una sera. Lei non lavora più, però veramente mi ha descritto questo quadro nei minimi particolari, che sinceramente mi ha detto: ma hai fatto più domande del giornalista della trasmissione Mistero.
Perché c'avevi l'interesse te, magari?
Perché
facevi
è un quadro straordinario, ha veramente dei messaggi incredibili, specialmente perché intanto si trova in una chiesa, in una delle più belle, ma si trova in una chiesa, e quello che trasmette è veramente una grande inquietudine. Poi dopo, se mai ne riparleremo, sì, ve lo racconterò come proprio...
curiosissimo.
No, è bellissimo, perché... Non so se ve lo posso già dire da adesso.
Ma adesso o dopo?
Se dire no, dopo. Se è meglio dopo.
Siamo a suspense.
Bravo. Sì, benissimo. Suspense.
No, tu chiedi... Questo percorso hai fatto dal primo Crepundia al terzo.
Sì.
Com'è stato quel percorso? Anche la scrittrice Monica è cambiata, si è evoluta, cioè anche per te è stato un percorso di evoluzione, diciamo.
Ma sicuramente, tanto ogni libro che uno fa, il fatto che comunque cambiano i tempi in cui uno scrive, cambiano proprio, cioè si scrive attraverso gli anni, quindi cambia la persona, la personalità, no? Quindi sicuramente vedo le cose in un altro modo. E poi aver fatto già un'esperienza come scrittrice, quindi aver fatto già delle presentazioni, diciamo che mi fa essere un pochino più sicura dei miei scritti, delle mie storie, delle mie trame, che comunque sono sempre trame che riguardano il mio genere letterario, che è il genere urban fantasy, no? Quindi storie fantastiche, storie trascendentali, dove a un certo punto i protagonisti si trovano catapultati in una realtà surreale, in una realtà diversa, in un'altra dimensione, e quindi si trovano a contatto con dei fenomeni paranormali, sì, quei fenomeni che non si possono spiegare con la natura umana, no. E questo inevitabilmente cambia la vita a chi è il protagonista del libro, cambiano proprio le personalità. E quindi ci catapultiamo nelle storie reali, quasi,
poi,
di fantasia.
È bellissima.
Il mio nuovo editore, devo ringraziare Fabio Versiglioni della Futura Edizione, perché della Futura Libri, perché veramente io avevo pensato a un'altra copertina, però quando lui l'ha vista mi ha detto che era un pochino troppo forte, perché io poi alla fine quando parlo di questi temi diciamo che mi spingo oltre, e quindi ha fatto questa copertina. Il suo grafico è bellissima.
Come si chiama il grafico?
Si chiama Luigi, mi sembra,
perché è importante, perché la copertina di un libro,
guarda, è importantissimo. Io ieri pomeriggio ho avuto per la prima volta il mio libro in mano, proprio quando c'era la presentazione. Quindi non so lo staff di Futura Libri come composto i nomi, però veramente devo ringraziarlo, perché è bellissimo, perché rappresenta, come vedete, le navate di una chiesa, sì, che è la protagonista poi principale, perché questa stampa
è sempre San Pietro,
ma non lo so se è San Pietro, però comunque è una navata di una chiesa. E certo, e poi sullo sfondo vedete, se riuscite a captare quello che c'è, è tipo un muso di una bestia, immonda, vero, che poi ritroveremo nel quadro di Vasillacchi.
Tutto collegato.
Ecco qui, è tutto collegato.
La professoressa ha alzato la mano.
Allora, d'accordo, cover importantissima, titolo. Adesso siamo curiosi, possiamo sentire una voce narrante della quarta di copertina?
Ah, sì.
Posso?
Vai.
Allora abbiamo l'attore.
Abbiamo
un attore.
Assolutamente, guarda.
Curiosamente. Guarda, leggere
la quarta di copertina, che è una piccola anticipazione sulla storia.
Allora. Un viaggio verso un maniero misterioso, la ricerca di una crepundia per proteggersi dagli spiriti del male, e un dipinto inquietante che sovrasta la porta di una chiesa porterà i protagonisti a vivere emozioni contrastanti, incubi notturni e riti sacrificali ai confini della realtà.
Bello.
Grazie, l'hai detto benissimo. È un meraviglioso spot per questo libro. Peccato che non c'è proprio.
Dopo faccio una foto mio.
Grazie.
Fatto foto col cellulare.
Assolutamente sì. Bisogna far pubblicità.
Hai paura di dormire nella notte, di notte al buio da sola, se
sì,
capita?
Sì, tanto. E proprio dicevo, ieri proprio facevamo questo tipo di considerazione, dato che questo libro ha anche come tema principale un rapporto malato di un uomo e l'introduzione ad una setta satanica. Quello che ho letto di queste storie terribili, di queste sette, è veramente spaventoso. E io che sono appassionata da sempre di horror, di mistero, io quello che ho letto su riti sacrificali, su violenze efferate che vengono compiute durante le messe nere, io credo che sono ancora più terrificanti dei film dell'orrore, la realtà che supera la fantasia. E assolutamente sì. Sicilia,
ieri, no? L'altro ieri, sì, notizia di cronaca, una ragazza è stata trovata in una chiesa sembrava sì. proprio un film dell'horror.
Ma sono peggio sì. perché poi ci hanno insita una cattiveria terrificante, veramente.
Poi in Sicilia è stato terribile.
Ah, quella famiglia sì. che era stata plagiata.
Un episodio che è tornato veramente, sì, sì. proprio il tema della setta satanica, è tornato prepotentemente alla realtà dopo l'episodio di Cronaca Nera di Altavilla, Palermo, sì, no? Sì, sì, dove sì. quel muratore si è impazzito praticamente in nome e per conto di sì, Satana sì. lui ha ucciso quasi tutta la famiglia, ha sterminato quasi tutta la famiglia.
Un fenomeno questo delle sette che da anni si è diffuso in tutta Italia, da non da sulle quelle, un poema che guarda tutta Italia, quindi ha fatto un tema sociale per certi versi.
Sì, un fenomeno sociale terribile. Sì.
Assolutamente. È ambientato a Perugia?
Il protagonista è un perugino che è da sempre innamorato di questo quadro e si rifugia nei suoi momenti di sconforto dentro questa chiesa meravigliosa che è San Pietro, però porterà questo dipinto in un paesino molto malinconico di Monaco di Baviera.
Lo porterà,
ma porterà una riproduzione della stampa a Monaco di Baviera. Ed è lì che comincerà tutto
qua. E per sì, sempre i tedeschi.
Salutiamo tutti i tedeschi, salutiamo.
Piccola nota culturale relativamente al pezzo precedente di Piccolo Uomo, l'ha scritto Bruno Lauzi, musica di Dario Baldambembo.
Dario Baldambembo,
ci siamo informati in diretta, con il mezzo di altre novità, poi abbiamo il computer nuovo. Dopo ritorniamo,
certo.
Però ci fate venire tanta suspense.
Sì. Certo, bisogna sempre mantenerla così alta, l'adrenalina.
E stanotte dormite comunque.
Non lo so, vediamo. Non lo so.
Scherzo. Paolo, parliamo di questo spettacolo. Invece, torniamo a Taviata, è stato fatto il 19 marzo a Teatro Moiacchi.
Sì. Intanto sono felice di aver portato il libro anch'io.
Bravo.
Assolutamente, anche questo è un libro. Assolutamente. Bello, cioè, purtroppo i libretti d'opera vengono considerati letteratura minore. In realtà abbiamo già avuto occasione di
assolutamente.
In realtà ci sono dei grandi scrittori. È un genere considerato minore, ma abbiamo, a parte i librettisti di Puccini che tutti conoscono, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, la collega che insegna italiano li conoscerà sicuramente, ma anche gli stessi autori che hanno fatto i libretti di Verdi, sì. compreso questo qua, ci dovevano saper fare, perché fra l'altro dovevano combattere con il musicista e dovevano confezionargli il dramma, perché poi parliamo sempre di teatro, e quando si parla di opera in genere tragedia, perché sì. va sempre a finire male, come sapete, però qualche volta anche commedia, comunque teatro, genere teatrale, e nei quali il musicista deve metterci le note, insomma. Spesso ci mette prima le note lui e pretende che il librettista, che è un continuo sentirsi tirare la manica, sì. capito? Non solo, deve fare i conti anche con un modello letterario, in genere un romanzo, in questo caso è La Dame au Camélia di Alexandre Dumas. Figlio, che è un modello letterario importantissimo, dal quale non puoi prescindere. Ma attenzione, non è solo questo, quasi tutte le opere vengono fuori quasi tutte le opere liriche, sì. i libretti delle opere liriche sono tra i soggetti, diciamo, sono tratti da opere letterarie importanti che hanno segnato il loro tempo. Certo. E il musicista spesso sente il fascino di questo soggetto e allora si cerca il suo amico librettista, confabulano un po', poi magari non combinano niente tante volte. Anche l'editore c'entra in queste cose. Avete mai sentito parlare dell'editore Ricordi? Sì, benissimo. Sonzogno, questa gente qua.
Beh, ancora oggi sono,
ci sono ancora, ci sono ancora, insomma, sono gli editori delle nostre opere più grandi, no? E anche loro c'entrano in mezzo, perché non sono semplicemente degli imprenditori che vogliono fare quattrini, è gente col sale in zucca e con un gusto, capito? Quindi sono spesso loro a dare l'imbeccata. Per esempio Nabucco è nata così, che l'hanno proposto a Verdi che non lo voleva fare, poi alla fine dai se l'ha ritrovato sul comodino che gliel'avevano dato, ha guardato e ha letto quelle pagine alate, no? Va pensiero sulla Lidorate, dice ma si via, facciamo, capito? È così. Allora, comunque io non voglio dire altro per il momento, semplicemente dire che è letteratura, bene? È letteratura e meriterebbe di essere rivalutata molto di più.
In particolare sono amante sfacciata di Alexandre Dumas, i tre moschettieri, il Conte di Montecristo, addirittura noi sempre in modo artigianale, come per questo lavoro, li abbiamo drammatizzati in classe. Dei brani, abbiamo un ebook, i tre moschettieri, il Conte di Montecristo.
Montecristo, sì.
Questo è veramente... quindi... con la collega scrittrice ci unisce il fil rouge della violenza, la nostra di genere solo implicita, noi ecco alludiamo a una violenza verbale, psicologica, poi non la manifestiamo perché ci piace più l'implicito, l'allusivo, il metaforico, però vedo che con gli ospiti di oggi abbiamo qualcosa in comune, la passione per la letteratura, la passione poi per l'horror, il gotico, l'avventura,
il mistero.
Sì. Ecco, scusate, ma ho sentito il desiderio irrefrenabile di condividere la passione.
C'è anche un contatto sempre con la realtà, non è mai pura fantasia, anche la Simona qui penso che lo sosterrà, c'è sempre qualcosa di vero dietro. Nella fattispecie Alexandre Dumas partecipò alla spedizione dei Mille, lo sapete, era affascinato da Garibaldi,
io lo sapevo,
bellissimo. Quindi c'è un contatto con la vita reale e con la storia.
Io voglio aggiungere, quasi,
vabbè, è una piccola nota, piccola nota di colore, però è interessante, nel Conte di Montecristo viene utilizzato un veleno che poi è rimasto nella storia, che è l'acqua di Perugia, che era per il divorzio breve, utilizzato nel tempo in cui non c'era il divorzio, era famosa questa acquetta di Perugia, il protagonista del Conte di Montecristo, che si è autocreato, viene a Perugia a comprare questo veleno per utilizzarlo, quindi è citata anche Perugia nel...
che era molto anche da Lucrezia Borgia,
insomma Perugia c'ha una storia, anche i papi sembra che siano morti avvelenati, quindi proprio a Perugia.
Per una parte tutte coppie sposate, se volete sapere, utilizzati in veno, fatto in modo pacifico ai tempi oggi, scherzo, battuta. Andiamo, danno a bello questo incontro, no? Fa riga, scrittura e scuola, letteratura, certo. E quindi dopo la musica
abbiamo un pezzo, ce lo presenta.
Vai. Allora io ho chiesto qui al DJ di un mio desiderio, voglio dedicare questa canzone di James Taylor che si chiama Fire in the Rain. Facciamo un passetto nell'aldilà un momento, visto che siamo in tema, un mio caro amico, è stato un amico intimo per me, che si chiamava Fabio Ammar, di cui solo oggi sono venuta a sapere che è venuto a mancare un anno fa, ma perché l'abbiamo saputo adesso? Perché lui era un operante delle ONG, ha dedicato la sua vita, la sua intera vita alla cooperazione, è stato in Siria, in Libano, in Brasile, ha fatto tante cose. Ed era una persona laureato in veterinaria, non so se qualcuno l'ha conosciuto qui, a pieni voti, poi era un po' geniale come persona, e oggi solo, poche ore fa, ho saputo della sua scomparsa e non so nemmeno in che modo, si è morto molto giovane, 49 anni, e allora siccome so e anch'io metto spesso un piedino nell'altra dimensione, un po' siamo sempre collegati con la nostra realtà, li voglio, si offenderebbe, altrimenti li voglio dedicare questa canzone a James Taylor.
Fabio, giusto?
Ciao Fabio.
Ciao Fabio.
Bel pensiero.
Eccoci qua, grande bel pezzo.
Commozione,
commenti,
sì.
Veramente un bel icono, una bella canzone, grazie. E adesso passiamo a Alessandra, vai. Ah,
perfetto. Dicevo, mentre c'era questo sottofondo musicale, e se improvvisassimo con una lettura live dell'incipit del nostro podcast, il titolo è Ci sono storie storie, sentiamo questa meravigliosa voce narrante che ha già letto la quarta di copertina e poi noi improvvisiamo con l'incipit.
Ci sono storie e storie, scritto e interpretato dagli studenti dell'ITIS Alessandro Volta, Perugia.
Beatrice e Manuel sono sposati da appena un anno. Beatrice ha 20 anni, è una ragazza sensibile, avvenente, che ha scelto l'uomo sbagliato, Manuel. Manuel è un quarantenne che non perde occasione per denigrarla. Ha una gelosia ossessiva che si traduce in atti meschini e violenti. Beatrice è ossessionata dalla sua presenza, da una vita che tradisce ogni sua aspettativa.
Nasco nel 2000. Il mio anno di nascita sembra una data magica. 3 zeri, come 3 cerchi magici. Ho un'infanzia felice. Sono bella, vezzeggiata, adulata, con un cuore fragile e una mente sognante. Vengo da una famiglia borghese. Cresco tutta attillata dalle madri di mia madre. Come Lucia, quella dei Promessi Sposi. Tutta secondo i desideri, le abitudini della madre Agnese. La mia famiglia è presente, pressante, mi soffoca. Nel 2019 decido di sposarmi. Ho bisogno d'aria. Ho solo 19 anni. Io sono Beatrice, lui è Manuel, mio marito. Manuel ha 40 anni ed è un uomo con un passato.
Oggi, 15 novembre 2020, alle ore 18, dopo il lavoro, Beatrice e Manuel si sono dati appuntamento in un bar. Sono sposati da un anno. Beatrice si sente tranquilla. Ha una bella luce negli occhi. Il bar per lei è come la chiesa, un luogo sicuro dove non ti può succedere niente. Riceve la telefonata di sua madre Elena.
Ciao tesoro, che fai di bello?
Ciao mamma, sono al solito bar, sto aspettando Manuel.
Ci vediamo stasera?
Lo sai che... eccolo, ti devo salutare.
Beatrice interrompe la conversazione appena entra, vede il marito. Manuel è nervoso anche oggi. È in balia delle sue emozioni e le sue sono sempre negative. Il bar è affollato, voci allegre, risate. Manuel guarda Beatrice infastidito, come di fronte a un vetro sporco. Beatrice ha tutta da rifare, pensa. Si siedono in un tavolino in fondo alla sala. La musica in sottofondo è un filo rosso che parla al cuore di Beatrice.
Grande. Aspettavo. Sì, no, Monica che ha scritto, che ne dico, ne sentite un po', che ne...
No, intanto bravi, sono stati bravissimi, bravissimi, complimenti. E poi, sì, guarda, queste parole poi mi ritornano alla mente, no? Perché anch'io, come dicevo prima, parlavo di questa violenza, di questa manipolazione mentale, perché veramente ci sono delle coppie dove... lui è un padre padrone e la donna soffoca dalle attenzioni, ma anche dalle perversioni che hanno questi uomini nei confronti di
queste
donne.
Una cosa però, perché sono sempre gli uomini, cioè, perché, le donne,
sì,
la violenza delle donne.
Questa replica spesso emerge anche in classe. E tutto lo stato di soggezione, di sudditanza anche del ragazzo che prova verso un po' lo strapotere femminile,
no,
questo
proprio...
emerge la personalità così dominante, sì.
Cioè, perché diciamo il titolo del laboratorio, come si chiama? Violenza di genere o violenza?
È un corso semplicemente di alternativa che indaga diverse tematiche di educazione civica. Questa della violenza di genere, sentivo prima, la rappresentazione spesso, qui non c'è la rappresentazione di delitti efferati, ma si allude solo ad una violenza che non verrà poi consumata perché subentrano altri meccanismi, è catartico, catalizza molto l'attenzione. Vedo che ogni volta che si parla, ma anche semplicemente di altri temi, bullismo, cyberbullismo, o anche semplicemente di conflitti genitoriali, eccetera, sono la rappresentazione forse di paure, timori, come se fosse terapeutico. Quindi
la mia riflessione era quella che forte. Magari la violenza di genere è vista solo come la violenza dell'uomo sulla donna.
Sì.
Se magari affrontate anche quella. Anche quella affrontate, oppure.
Allora,
perché mi sembra un tema sottovalutato.
E lì, ok, l'intenzione è di specializzarsi in questo piccolo ambito.
Il marito c'è, qualcuno ce n'è.
Beh, sì, la violenza delle donne
è molto meno, però.
Beh, perché le donne hanno meno potenza fisica, quindi possono solo avvelenare.
No, in verità è proprio un tema, visto che c'è.
Sì.
In generale si parla della, appunto, della violenza dell'uomo sulla donna, sì. Però magari la ragazza che sfregia il ragazzo con l'acido sembra diventano scompaiono dalle notizie.
La violenza in genere.
Oppure la mamma che uccide il figlio.
Anche
quello mi sembra che
però
così
nella
lancio
nostra,
questa provocazione
però nella,
o questa constatazione.
Nel caso nostro concreto vogliamo e continueremo almeno per qualche anno a specializzarci in questo piccolo ambito della violenza di genere, quindi femminile.
Beh, di genere
poi, no, femminile però femminile
ecco.
Appunto
questo è specifico,
sì,
sotto insieme
semplicemente
sul genere femminile,
certo, ecco. Sul commessa
genere.
Che quindi sia verbale,
perché sennò di genere dovrebbe occupare anche
l'esistenza del genere. Mi sembra che sia tutto molto molto fluido comunque,
ecco.
Rimanendo adesso, per carità, sulla casistica tradizionale, questa scelta Nicola e Nicola è dettata più dal desiderio di specializzarci dal punto di vista tecnico,
ecco,
piccolo ambito della violenza contro le donne, ecco, rimarchiamolo più in modo più specifico.
Salutiamo tutti i donne come in Italia, così nessuno sarebbe
e basta.
No, tutto, però sulla violenza, no, per chiudere,
sì.
Adesso non per senso andare con più dettagli su questo argomento, è un argomento difficile, comunque delicato. La violenza in generale, no, è da condannare, no?
Ma io
qualsiasi persona
colgo questo, perché secondo me la violenza che noi donne
anche
possiamo,
psicologica, non solo fisica,
sì sì, ah certo,
psicologica
è molto più grave, psicologico, quel clima continuo di denigrazione. Ma dunque, vogliamo entrare un pochino più nel merito? Vuoi presentare, caratterizzare? Prego,
narratore.
Vai, Aio.
Allora, io all'inizio dovevo semplicemente curare la musica, però per purissimo caso mi sono ritrovato a provare a fare la voce di un narratore. E poi, non so, hanno visto qualcosa.
Questo purissimo caso è perché entrambi, sia io che Fabio, ci siamo accorti che era una rivelazione.
Una bella voce,
sì.
Bellissima, vibrante, modulare.
Sì.
Quindi la nostra distrazione rischiava di non farci accorgere della tua del tuo lato brillante, geniale. Che dici, Fabio? Sei stato il primo che manifestava.
Il sentimento, no? Il sentimento che viene messo nella lettura era molto forte, migliore di altri allievi, comunque bravi, no? Poi noi c'avevamo Arianna che era, diciamo, la nostra regina, ma
che all'inizio dovevo solo aiutare.
Esatto, poi dopo
siete arrivati tutti da dietro.
Addirittura lei non è del corso di alternativa, io l'ho chiamata Arianna. Ci servono i rinforzi e quindi lei è venuta agli incontri. Adesso dobbiamo terminare col mastering, riverrai anche in aula musica il prossimo venerdì e ci eravamo affezionate, io mi sembra quasi mia figlia, quindi mi sono innamorata, vero, idealmente, affettivamente.
Ma vuoi chiedere, Sanna, la prima volta che siamo visti, no? La prima volta, in questa esperienza come sta andando il tuo percorso? Ti senti anche, mi ha fatto anche Monica, quando ti senti cambiata?
Sì,
trasformato,
dai,
per
sì,
certi versi.
Sì, allora io c'ho sempre il problema che mi vergogno tanto, quindi però sì, parlo molto meglio rispetto a prima, anche magari la prima volta che sono venuta qua, oddio, chissà che vengo a fare, mamma mia. Invece oggi è stato molto più tranquillo. E secondo me parlare così magari anche con altri ragazzi che non è la mia classe, con altri professori che non sono i miei professori, mi ha aiutato.
E poi è importante che la scuola fa un lavoro su temi sociali delicati, importanti, sì, no? Questa sera a Fabio Caressano, no? Che mette i ragazzi della scuola al centro, no? Di progetti legati a temi di sensibilità e che poi sono all'ordine del giorno, no?
In un istituto tecnico poi è difficile in genere, no? Perché si richiede magari per quell'apertura di uscire un po' dagli schemi che un istituto tecnico impone. Quindi è molto bello che si faccia, speriamo che poi...
Ah sì, c'è l'urgenza di integrare a questo nostro curriculum molto tecnico, tecnologico, qualche disciplina artistica.
Perché
anche solo...
quante ore fanno di italiano, storia?
Sei a settimana. Quattro italiano e due storia, certamente. Sì, sì, molte ore non varia per tutto il quinquennio. Sì, certamente
si può... sono tutte tecniche.
Sì, però è vero che c'è estrema.
Però c'è il laboratorio tecnico, per esempio. Sì, per esempio,
io faccio chimica, ad esempio.
Oppure quello di musica per mixare, cioè.
No, secondo me però sarebbe una bella idea, perché c'è una bella aula musica con un sacco di cose, pienissima.
Video, magari, musica.
Pienissima di strumenti utili che non vengono sfruttati al meglio, cioè, secondo
infatti,
me.
Anzi, l'aula musica rimane lì spesso, esatto, inattiva. Eppure
l'hardware è ottimo.
Sì, sì, non capisco com'è che nella nostra scuola c'hanno quest'aula musica piena di tutto, e poi abbiamo i soffitti che cascano.
Come si chiama? Come si chiama il pezzo del vostro istituto? Questo siamo
come diceva Giacosa.
Pensare una lancia a favore della dirigente che è laureata in materie umanistiche e una cantante lirica. Probabilmente è visionaria, ma anche appassionata.
C'è un'altra idea per questo, è proprio per ricondurci, no, al discorso dell'allontanare gli spiriti maligni, crolli e quant'altro. Io credo, ritengo che anche la musica abbia questo potere, e quindi la dirigente ha pensato: ok, non ci aggiustano niente qua, l'unica cosa con cui ci possiamo difendere sono la musica e gli strumenti musicali.
Monica, vuoi aggiungere?
Beh, allora, hai detto una cosa bellissima, però non sempre la musica allontana gli spiriti maligni, specialmente, diciamo così, gli adepti delle sette sataniche usano proprio la musica per catturare le menti più giovani. Sono una cosa incredibile, io ho letto delle cose proprio che sono
terrorizzanti.
Sì, perché assolutamente, perché ci sono, specialmente nel rock duro, ci sono delle canzoni che hanno dei messaggi subliminali che sono incredibili, che naturalmente il nostro io cosciente non riesce a percepire normalmente, però ascoltati anche rovesciati, questi nastri proprio inculcano in una mente giovane, tanto che queste persone sono specializzate per catturare adepti della loro età, che sono ventenni, vedo, sono giovanissimi, possono essere i miei figli, i miei nipoti, e quindi veramente usano proprio la musica per questi messaggi subliminali che vengono catturati però dalla mente, dall'inconscio.
Ma infatti io anche Nicola, no, Bianconi, come tante volte gli ho detto, no,
t'hanno catturato
ho visto.
Stiamo bene.
Allora, questo è interessante, perché spesso all'inizio lezione faccio ascoltare musica onde alfa, onde gamma,
sì, rilassamento,
rilassanti, beta, o per la concentrazione, sono quelle onde sonore che ipnotizzanti, che a volte fanno anche troppo relax,
certo,
perché li vedo lì assopiti.
Ma quelle a 430
messaggi subliminali, incredibili. Poi mi sono segnata c'è un libro che è incredibile, si chiama Sette Sataniche.
Gatto Trocchi, no?
No,
sulle sette.
Sì, ma no, sono tre psicologi, psichiatri che raccontano proprio il percorso di tutte e poi sviscerano proprio questo argomento. E uno di questi argomenti è proprio la musica satanica. ma dico, io poi vi dirò delle cose anche, mi sono segnata anche, le devo pezzi guardare famosi, perché io dei pezzi famosissimi, beh,
classico Stairway,
Stairway to Heaven,
assolutamente, ma un pezzo, bravo.
Another One by the Dust,
sì, un pezzo di Motiva.
Ah, pure quella
di leggerlo,
ti va?
Guarda, lo devo preparare perché ancora non ho letto niente. Del...
Se ti passo, no,
dopo. L'importante è questo. Poi vi dirò quali sono le canzoni che io non immaginavo. Per esempio, io amo tanto i Queen,
Another
non
one
pensavo
by the dust,
quella, e poi ce n'è anche un'altra. Io me lo so segnati.
Under
e
pressure.
Poi ci sono i Beatles, ci sono i Led Zeppelin, c'è
i Beatles, quali
Beatles,
canzone è?
Adesso ve lo dico, no, perché piano, allora, il Led Zeppelin, Stairway to Heaven, la sì, scala sì, per il paradiso, il Queen si chiama One Vision, è quella dei messaggi subliminali incredibili, proprio per l'adorazione a Satana, non me lo sarei mai immaginato, non
Beatles?
Li ascolterò più. I Rolling Stone, Tops, e quella è una canzone dove c'è Mick Jagger che canta per tre volte una strofa che, ascoltata rovesciata, proprio è una dedica verso Satana e dice proprio a tutti i ragazzi: dovete adorarlo, deve essere il vostro Dio.
Posso chiudere una battuta?
Poi c'è Sympathy for the Devil.
No, voi tranquillizzate, i nostri ascoltatori, stiamo bene, tranquilli, non siamo impazienti.
No,
una
no,
una canzone di
stiamo
Beatles,
bene, tranquilli.
Sì,
andiamo con la...
Si è spenta la luce.
La luce è accesa, la finestra è aperta, stiamo bene. Andiamo con la canzone e poi andiamo per farci dire una cosa.
Prego.
I Queen io li ho ascoltati, ancora non sto sventrando caproni neri, quindi...
Però non fai a battuto di musica, giusto?
Beh, è a rilascio lento, però.
Andiamo
con Carol Kiss.
Vai. Oh, meravigliosa.
Con It's Too Late, però ci vuole c'ha pioppa la pubblicità, non si può andare.
No, poi ti vai. Salta, abbiamo da dietro, adesso andiamo con la musica.
It's too late. Ta, 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 ta. Siamo rientrati
in dieta. Questa puntata è molto particolare, sembra bene,
sì, atmosfera.
La luce accesa,
rigorosamente
ancora
accesa.
Tra un po' partiranno.
E sono i Domino, scherzo, battuta. E torna a Paolo, dicevamo prima, no? Importanza di, ci sono io, no? Di vedere, no, di conoscere, di avere fra le mani un libro legato, no, alla lirica, no? Quindi anche
di leggerlo prima, di conoscerlo.
Appunto, l'importanza di conoscerlo, appunto.
In fondo poi sono sempre quelle, i capolavori sono quelli, non si scappa. Però questo non vuol dire niente, perché l'opera, la grande lirica, le opere del grande repertorio, sono come le opere drammatiche dell'antichità, dell'antica Grecia, sono la stessa cosa e le abbiamo riportate noi nella modernità all'attenzione di tutti. Quelle opere lì le conoscevano tutti, sapevano tutti come andava a finire, sapevano che Egisto qui, Giocasta e compagnia bella, tutti quanti, che cosa facevano i personaggi, sapevano tutti, però ogni volta si riviveva quella storia e si riviveva, attenzione, con la musica sotto, perché c'era la musica anche lì, solo che noi non lo sappiamo perché non ci è pervenuto quasi niente, quindi era già l'opera quella, capito? E la gente quindi perché ci andava? Ma perché ogni volta si commuoveva di fronte a quella vicenda, la risentiva, anche in dipendenza dal tipo di attori che si trovava davanti, no? Che riuscivano a interpretare in maniera più o meno convincente, e viveva tutto il pubblico di questi teatri, che avrete visto i teatri greci, no? Com'è? Che meraviglia, tutto il pubblico imparava a sentire le stesse emozioni. E questo era il modo per diventare cittadini di un paese, diventare, provare le stesse emozioni. È ciò che fa un paese.
È il collante
è ciò che fa,
sociale.
Un paese. Esattamente. E questo l'ha fatto Verdi nell'Ottocento. Ha fatto forse quanto ha fatto Garibaldi, Vittorio Emanuele,
sì,
eccetera, l'ha fatto lui. capito.
Ma questo è anche declinato nella micro comunità scolastica. Empatia e compassione, anche in senso etimologico. Beh, sì. Quando è quasi un transfer. Se
c'è il transfer.
Non ma anche semplicemente spesso sono cioè, i miei studenti che tengono proprio lezioni no in nella classe invertita se loro sono veramente nel
nella mood, classe ca- invertita
beh
vuol
sì
dire.
Nel senso che piccole lezioni da spiegare micro lezioni in cui loro viene data loro assegnato non solo il tema no, loro non sono i miei studenti no ecco
tutti
devono
tutti
spiegare
esatto.
La, assolutamente perché se non rendi solo lezioni attive non
e
ascoltano
dal punto di vista del professore no
dal punto di vista del professore, vabbè d'accordo supervisiona però loro fanno lezioni devono rivolgere domande anche agli studenti certo pianificando prima ma funziona quando sono protagonisti l'empatia c'è anche più direttamente perché sono tra pari tra coetanei quindi funziona benissimo comunque anche traslato sul docente se è veramente in quel momento è calato nella lezione in quello che veramente dice prova emozione quasi su loro c'è il transfer altrimenti se il docente mi capita ultimamente spesso è un po' pensieroso sa per i fatti suoi perché magari c'è pensieri peregrini
è finita
mai allora lì devi interrompere quel flusso di pensieri tuoi autoreferenziale e di nuovo transfer
e lo studente che stava per dire qualcosa scusami, qual era la riflessione questo. No le...
sì
volevi, mi pareva che volessi intervenire.
No, stavo l'insegnante è un attore anche lui, anzi è un regista.
Regista, supervisiona dall'alto e assegna ruoli, ognuno il suo ruolo, ognuno la sua mansione e poi lì si limita a verificare che ognuno rispetti la propria consegna, i propri ruoli.
Questo è un'ottima operazione.
Ma perché funziona e perché sono loro
impara.
Protagonisti. Sì.
E così si impara.
Che dice,
una coazione reciproca, no?
Ride, concorda.
Sì, secondo me è un modo molto utile di insegnare anche.
L'hai trovato forte?
Sì, sì, riesco. Io non sono una che studia molto, diciamo. Vabbè. È uscito fuori.
Salutiamo tutti e due professori, però anche la sera dopo che stai facendo?
Essendo stai quando studiando. Magari ti vedi dalla parte del professore dici allora ok, devo fare qualcosa, ti attivi un attimo e allora lì inizi.
Allora adesso stiamo giungendo quasi alla soluzione estrema, ripeto, loro seguono soltanto un'ora di alternativa. Mercoledì andremo in visita di istruzione a Firenze. Quest'anno ho detto ragazzi non più le guide turistiche chiaramente sono esperti noi siamo raffazioniamo no
tutte le guide turistiche d'Italia
no non serve rimuovono tutto ad ognuno è stato assegnato un monumento ho revisionato il testo hanno realizzato
sono io a seguire
il podcast esatto. Abbiamo un link 1, 2, 3, 7, 8 podcast poco bello. Artigianale però sono sempre loro.
E dal vivo faranno loro la...
Con le cuffiette. Beh, noi clicchiamo play, podcast numero uno, partendo da Santa Maria Novella, poi il quartiere dantesco, la casa, ho detto bene, facciamo così, è stato un lavoraccio, perché è stato un...
E anche furbo, perché... No, non si potrebbe fare neanche, se lo facevano in diretta.
No.
Invece così play...
È il vantaggio minimo.
Allora, alla fine, ecco, quindi sì, tutto attivo, tutta metodologia attiva, perché
poi,
visto che tutto il resto non funziona più.
Il bello della comunicazione, no? Cioè, potesse, può attori nella comunicazione, potrebbe unirsi, no? Principale nella comunicazione, no? Sia
lo stile comunicativo, appunto, soprattutto. Quindi sì.
Fabio, sei d'accordo?
E come no? Cioè, io mi pare che abbiamo...
Dicevo Fabio, vuoi aggiungere
Fabio volevi dire?
No, io sono d'accordo, il mestiere è un mestiere così impegnativo, è affascinante, complicatissimo.
Stressante, non scherzo.
Forse sì.
Dall'insalda
uno direbbe sì, però sono anche le 9:30
no,
di sera.
No,
e poi è stata al mare, lo stress l'ha scaricato.
Però, questo è vero. Noi siamo sempre più grandi, loro sempre più piccoli, sempre 14 anni, 15, 16. Quindi si deve rimanere molto giovanile. A tratti anche infantile serve tantissimo. Perché sono cuccioli, prima ioli, seconda ioli. Sono Però appunto serve sempre ricalarsi empaticamente, allora veramente li vedi fiorire e c'è un vero appunto transfer. Poi ci sono anche momenti drammatici, perché quando si impunta la prof cambia anche l'atmosfera, perché insomma ci sono anche quei momenti che si generano in note, richiami e convocazioni di genitori, però devono essere eccezioni alla regola.
Assolutamente. Andiamo con la musica, dico?
Sì.
Con?
È un cantante pugliese che cantava in inglese.
Self-control, ma
ci vuole per il prof.
Ci vuole autocontrollo, d'accordo.
Non coso,
ma self-control, eccoci, ritornati
in diretta,
in radiofonica.
Intanto ti dico una cosa io.
Okay. Sì. Io poi Fabio, poi vai,
partiamo con Elio che descrive i suoi pezzi, come sceglie i pezzi
allora, musicali, principalmente per scegliere le tracce. La prof mi dava un tema per la musica, una base, il genere, per esempio una musica di suspense oppure con un'atmosfera invece più malinconica, e poi io scelgo tra varie tracce su vari siti, ovviamente senza copyright, per evitare di
essere denunciati,
demoliti dagli squali del copyright.
E hai conosciuto qualche musicista interessante in questi siti?
Ma devo dire no, perché la musica su quei siti di solito alla fine è buona solo come sottofondo.
come
stroncare un
90% è buona solo come sottofondo.
Come le muoie,
per non dire peggio.
Usando un eufemismo, no.
L'altro 10% nemmeno come sottofondo.
Come molestie verso i vicini può essere utilizzato.
Quindi proprio per la tua per il fatto che avevi idee chiare, sia sulla musica, su quello assolutamente ha idee molto chiare. Sentiamo il pezzo di un pezzo del libro di Monica, e adesso
da Fabio. Letto da Fabio, un attore bravissimo.
Vai.
Erano passati alcuni minuti dopo aver ingoiato le gocce che la sua vista si annebbiò. Nel dormiveglia tutte quelle figure le provocavano un senso di smarrimento, di perdizione. Tutti quei preti addossati gli uni sugli altri in mezzo a lapidi, stemmi e libri sacri la confondevano talmente tanto che credeva di sentirne persino le voci. Cominciò a tremare. Presa dal panico, chiuse gli occhi sapendo bene a cosa andava incontro. Un'altra notte da incubo. Durante le ore notturne non trovava pace. Era come uno zombie che vagava tra il sogno irrazionale e una lucidità mentale che le incuteva paura e la trasportava a suo malgrado in una realtà surreale, dove interagiva, o almeno credeva di farlo, con delle ombre, delle figure avvolte da una strana luce accecante che le impediva di vedere chiaramente i contorni. Queste entità a poco assumevano delle sembianze umane che, muovendo la bocca senza proferire alcuna parola, cercavano invano di comunicarle un qualcosa che lei non riusciva mai a comprendere, perché quelle strane voci, che sembravano provenire da un altro mondo, venivano sopraffatte da lamenti e urla strazianti. Incubi notturni, dove tutte quelle figure di luce venivano cacciate da ombre scure, che diventavano creature mostruose che con i loro artigli e lingue di fuoco cercavano di afferrarla, chiamandola per nome. Decine di mani ossute che cercavano di trascinarla verso una voragine buia e maleodorante. A salvarla da quel senso di angoscia che le impediva persino di respirare era un suono, una specie di tintinnio che sembrava provenire da un campanello e che la svegliava di soprassalto.
Bene, grazie. Ma io vado,
sei stato bravissimo. Grazie.
Fabio.
Ma grazie, veramente
anche
grazie.
Da te sì. Scritte danno bene idea, cioè danno
sì, guarda,
molta fiato sospeso,
diciamo. Sì. Allora sì, questo passo è questa stampa di cui parlavamo prima, che rappresenta la stampa d'arte del trionfo dell'ordine dei Benedettini, che il protagonista ama diciamo contemplare all'interno di questa basilica di San Pietro. E lui questa stampa la porta in questo villaggio di pescatori a Monaco di Baviera, e la regala alla fidanzata, la regala alla fidanzata che è molto più piccola di lui, e diciamo che è un, l'ho detto prima, è un rapporto di padre e padrone. Quindi quello che dice quest'uomo, questa ragazza fa, quest'uomo gli ordina di togliere il crocifisso e di appendere questa stampa. E, però questa stampa veramente è una stampa molto particolare che ricorda quello che ha scoperto la nostra concittadina Emanuela Casinini, cioè queste figure che escono fuori da questo quadro che principalmente sembra un quadro bellissimo, maestoso, imponente, ma che piano piano, quando ci si allontana percorrendo tutta la navata della chiesa e si va verso l'altare maggiore, guardandolo da un'altra prospettiva, questo quadro assume una forma demoniaca, cioè ci sono gli occhi, San Pietro e Paolo diventano delle corna aguzze, i prelati vestiti di bianco diventano delle enormi zanne, gli occhi vengono diciamo così rappresentati da un sole e una luna che prima erano bellissimi, sembravano in mezzo a uno squarcio del cielo, che poi adesso diventano veramente gli occhi di una bestia febbricitante, famelici, e che quindi incutono molto timore. Io ho ripreso questa scoperta, secondo me meravigliosa, perché Vassillacchi è stato un genio in questo caso, intanto perché l'ha dipinto durante l'Inquisizione, il fatto di dipingere un mostro comunque demoniaco dentro una chiesa era veramente una sfida con tutti,
che ma poi c'è
a molte sfumature
c'è il palazzo dell'Inquisizione pochi centinaia di metri distante da San Pietro,
certo, quindi. Ma poi ci sono tanti altri particolari che richiamano i demoni, che richiamano comunque il Lucifero, per esempio la stella che lui disegna, che è la stella di Venere, quindi il corpo celeste che dà per primo la luce e poi
che porta la luce,
che porta la luce per prima e poi va via per ultimo, no? Lucifero, che poi nella tradizione giudaico-cristiana si parla di Satana, si parla del diavolo.
No, poi etimologicamente Lucifero è il portatore della luce.
Della luce, sì.
Se ma ci vuole una cosa, vai, una provocazione.
Posso fare un'altra provocazione a proposito di cose subliminali, però poi andate a dormire tranquilli, mi raccomando.
Lancia il sasso.
Guarda che pane per i miei denti, dimmi pure.
Cioè, già ce la siamo presi con le Zeppelin, ce la siamo presi con Rolling Stones, eccetera, ma di fatto quando noi andiamo su internet e c'è www per l'alfabeto ebraico, il numero che corrisponde alla lettera W, quindi www è 6, quindi ogni volta che noi andiamo lì facciamo 666, ok, quindi sì. A voglia tu, però
ce ne sono tanti, veramente.
Nicola con questo pizzetto non mi convince per niente. Un po' rosso.
Quindi che male non abbandona mai nessuno.
È stata una comparsa per il nome della rosa d'Uri con un
magari
sentiamo Elio.
Se anche ogni volta che navighiamo su internet c'è sto collegamento al diavolo, allora
è troppo forte.
Se vede che stanotte mi trovate a bere sangue di capra.
Dopo questo andiamo con la canzone.
Andiamo con un pezzo di un altro personaggio straordinario che è Eric Clapton. Che...
Bello. Oh. Eccoci qua, in diretta web, California, per gli ultimi 10 minuti, 9, 10 minuti finali.
8.
7, 5, no scherzo. Dopo aver sentito Nico, ricordiamo la canzone?
Cream. Sì, Cream, cioè Badge
di Eric.
Eric Clapton, però l'ha fatta anche con i Cream, che era il suo gruppo, okay, prima.
Vuoi chiedere a chiamami il nome un attimo?
Arianna.
Sta chiamando Maianna, sta chiamando un paese.
Come mai?
Mi sbaglio quei nomi stranamente. Legato a questo progetto che stai portando avanti, no? C'è emozione nel cassetto? Cioè un argomento che ti piacerebbe in futuro per te?
In generale, al di fuori di tutto.
Una tematica che ti piacerebbe affrontare te come studente, come persona?
Tu
A me come persona mi piacerebbe tantissimo lavorare nel mondo dello sport, della ginnastica, perché faccio ginnastica ritmica. E mi piacerebbe tantissimo, un sogno gigante sarebbe aprire la mia palestra. Un po', tutta un po' particolare, adesso vabbè.
Fa anche matematica sullo sport, no? Un po' sullo sport.
Ti iscriverai a scienze motorie,
sì,
già deciso.
Sì,
bello.
Sì.
Bello sapere che hai già scelto.
Ma che bello anche di poter aprire una palestra, no? È bello come progetto.
Sì, ora è un sogno un po' grande, mi piacerebbe cambiare anche alcune tematiche che ci stanno in alcuni ambienti dello sport. Che non
tipo?
Non sono molto belle. Tipo, vabbè, il mondo di alcuni, diciamo, insegnanti di danza, ginnastica, ci stanno storie dietro, anche delle ragazze
bullizzate.
Sì, diciamo di sì.
Beh, lo scandalo di qualche mese fa.
Sì,
proprio storie al limite dell'abuso psicologico.
Sì.
Invece a te ti piacerebbe fare la gambe?
Tasto dolente, tasto dolente.
È un tasto del pianoforte.
Non ho idee per il momento. Lascio che la vita mi porti dove mi porta, poi vediamo.
Oh.
Ma che liria! Ma bravo!
È un poeta.
Però è il modo interessante di dire che non ho assolutamente idea di quel che voglio fare.
Abbiamo capito.
Però già il fatto di dirlo così.
Così sfumato.
Invece, ma quando fai una cosa che ti piace, te ne accorgi?
Sì, penso di sì.
Questo è importante. Questo che stai facendo adesso con loro, ti piace?
Abbastanza, sì.
Abbastanza, non è convincente.
Anzi, qualche consiglio.
Lo faresti in un altro modo, se fosse per te?
Questo non lo so.
Ci deve pensare.
Vabbè,
certo.
Però hai dato...
È importante che ti piaccia.
Infatti.
Comunque è stato l'unico che ha ricevuto un duplice ruolo, come voce narrante, come narratore e poi come musicista. È stato lui che ha selezionato tutte le tracce musicali e le tracce audio. C'è stata una comparazione, ma l'altra persona non era un vero termine di paragone, quindi lui è stato sovrano nel decidere. L'anno prossimo, arruolato, perfezioneremo il genere, oppure coglieremo anche un altro ambito, indagheremo un altro ambito tematico sulla violenza, perché altrimenti i due
speaker... Se vogliamo mettere musica qua,
sono cattivi.
I due speaker dicono, ma che siete ricorsivi, variati.
Basta, un po' per uno. Giocate un po' per uno.
Vuoi scegliere tu la prossima colonna?
Poi anche...
Perché no? Ci dicevi che la musica, quella libera, senza copyright, non ti piace molto. Che pezzo avresti messo per il vostro programma? Perché noi lo possiamo mettere con i nostri potenti mezzi.
Assolutamente.
Nicola
assolutamente. Paga l'affitto per uno scherzo.
No, in realtà non ci ho nemmeno mai pensato.
No. Dai, hai ti sta facendo vedere, no?
Senti, vogliamo suggerire in chiusura una delle nostre tracce? Così
creiamo
l'atmosfera.
Non ce l'ho, questo è il nome.
Non ce l'hai qui, no?
Vai.
Però magari come genere, quindi
vai.
Bene,
Selli.
Invece devo chiedere, dai, Fabio, legato a questo progetto che state portando avanti, no? Fa un po' ci piacerebbe affrontare un argomento, quale argomento? Diverso da questo che affrontiamo adesso, no? Nuovo, quale argomento ci piacerebbe affrontare?
Con i
ragazzi in futuro, un po' che state facendo?
Ma no, sempre in chiave recitativa, il movimento del corpo, non soltanto della voce, la possibilità di portare proprio il teatro. Questa è una lettura interpretata, per cui è soltanto un frangente più ristretto, una fetta del teatro. Riuscire a mettere in qualunque scuola la possibilità di accedere, alla possibilità di esprimere con corpo, voce e fantasia la propria indole sarebbe molto bello. Io credo Elio verrebbe, tu verresti, immagino. Ti ho preso il
contatto.
Era disattento,
non so che
vabbè,
in castagna l'abbiamo colto.
Molti nella nella mente sono già a letto.
Se hai 10 hai ragione. Prima di andare qua a musica canzone finale, siamo arrivati alla fine, vero Nico?
Sì, hai 57
secondi. No, intanto ringrazio tutti quanti e per salutarci, contatti e prossimamente parto da Monica, contatti e prossima presentazione o prossimo libro, già ci stai pensando?
A parte sì, quello, la scrittura non si ferma mai, la fantasia non si ferma mai. Il prossimo appuntamento è la prossima settimana, il giorno 17. Sarò ospite su Instagram e Facebook nella rubrica La ritmica dell'anima, condotta da Cinzia Baravini. E lì racconterò di nuovo questa avventura di questo Crepundia.
Lo si può trovare il tuo libro dappertutto?
Dappertutto, siti internet naturalmente e da Amazon DSL e poi nelle librerie.
Perché acquistare Crepundia di Monica Luccazzi?
Perché l'ho scritto io, perché ho perso tante ore di sonno per scriverlo e perché veramente, dato che comunque io sono di Perugia, amo la mia città, già il fatto che posso raccontare questo splendido quadro, che come vi ho detto è il secondo quadro più grande d'Europa dopo il Paradiso del Tintoretto che sta a Venezia,
in Tellero,
nel Palazzo Ducale, quindi è importante perché noi perugini, almeno io, non lo conoscevo, io c'ero andata tante volte dentro San Pietro per delle cerimonie, però non mi ero mai soffermata a guardarlo. E già il fatto che ieri alla presentazione tutte le persone che avevano ascoltato la presentazione guardavano questo quadro, questa immagine di questo quadro maestoso, questa è una cosa bella perché comunque sta qui nella nostra città, perché penso che siamo tutti di Perugia,
assolutamente,
ecco, assolutamente. Questa è una cosa bellissima,
assolutamente,
bellissima. Viva il lupo e sempre, grazie.
Poi l'hanno visto a Colle Strada il lupo, quindi magari ci viene a trovare.
Ah certo, sono dell'Aquila.
Lei è dell'Aquila.
Che bello, c'è il paese delle streghe vicino.
Che quale sarebbe?
C'è un paese molto particolare delle streghe che è proprio, mi sembra, molto vicino a Monte Sant'Angelo, come si chiama?
Lo scopriamo fino alla puntata.
Forse Monte Sant'Angelo, una cosa del genere. Castel del Monte.
Ah, ma Castel del Monte
è omonimo.
Non è quel Castel del Monte della Puglia.
No, lo so, ce ne sono due, uno il nostro e uno quello pugliese.
Ecco, sì. È bellissimo, particolarissimo. Sì, l'ho visto.
Vicino Rocca Calascio, dove hanno fatto le dio
Rocca Calascio. Una parola su Abruzzo, ma devo tagliare. È andata nel castello, come si chiama il castello?
Rocca Calascio.
Salutiamo. Grazie a Paolo. Prossimo evento, Paolo, ricordiamo.
Come ho detto prima, sarà Cavalleria Rusticana. Infarcita di letteratura questa volta esplicitamente, perché sarà letta anche la novella.
Ok.
Prima. Per far capire la parentela, la discendenza. E poi questo è l'anno della morte del centenario della morte di Puccini, quindi noi faremo quasi sicuramente le tre opere del trittico pucciniano, Sor Angelica, Il Tabarro e Gianni Schicchi, andiamo all'inferno lì, anche a Perugia, ma anche nei comuni del lago, che era frequentato da Puccini, come forse vi ho già accennato su te.
Grazie, in bocca al lupo. E contatti per chi Corolino?
Info@corolino.it.
Ti aspetto, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a Fabio, grazie a Alessanna,
Elio
e Arianna. In bocca al lupo e vi aspettiamo per fare di altri.
Ciao a tutti, vi salutiamo con le note di Sally.
Ma scusate, con me è stata pulita. Cosa siamo a
fare? Ah, voglio fare una foto. Alla prossima, per ciao ragazzi. Dai, con questo.